Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Dio possente in pace in guerra, cui ciascun si depiega.
Deuteronomio, capitoli dal 12 al 30. Scegli dunque la vita. Con Benedetto Carucci Viterbi.
Buona giornata a tutti, buona domenica. Quello che stiamo ascoltando è il Mosè di Gioacchino Rossini. Questa è l'aria di Mosè, Dio possente in pace e in guerra, nell'interpretazione di Nicola Rossi Lemeni, una bella interpretazione storica, la direzione di Tullio Serafin. E siamo arrivati al terzo discorso di Mosè nello spazio che intercorre fra il Giordano e la terra promessa, il bel paese che è stato promesso al popolo degli ebrei, e c'è stato questo itinerario dal deserto alla terra feconda nella quale Israele non è ancora entrato. C'è stata la proclamazione della legge da parte di Mosè, la ripetizione delle 10 parole di Dio, alle quali seguiranno degli altri insegnamenti particolari che cercheremo di vedere in rapporto a questa legge fondamentale. La volta scorsa Piero Stefani si è fermato su due punti importanti: da una parte l'elezione del popolo di Israele, la scelta, perché il Signore ha scelto questo popolo, e come questo popolo si deve rapportare con gli altri, e l'altro l'ascolta Israele, la preghiera fondamentale di ogni ebreo nel mondo. Ora segue una lunga sezione dal capitolo 12 al capitolo 30 in cui Mosè espone alcune norme, alcune leggi, alcune istituzioni giuridiche. Ne parliamo con Rav Benedetto Carucci Viterbi, che ringrazio per essere ancora qui con noi. Ci fa sempre molto piacere quando lei ci viene a trovare. Tra l'altro voglio ricordare che in questo periodo sono in podcast le puntate relative alla interpretazione dell'episodio del Vitello d'Oro, 4 puntate però per interpretare quei pochi versi. Ecco. Dunque, io dicevo, dal capitolo 12, prima ancora di arrivare al capitolo 12, c'è una benedizione e una maledizione che adesso magari leggeremo. Ecco, noi abbiamo già trovato altre volte delle benedizioni e delle maledizioni, no? Se farai così, però questa è un po' diversa rispetto, per esempio, a quelle che Giacobbe dà ai suoi figli, da cui deriveranno poi le 12 tribù. Ecco, lì alcuni sono benedetti, altri maledetti. Qui è diversa la questione, no?
Qui è una questione più strutturale, in cui vengono divise spazialmente le tribù, poste in posti diversi, e tutto il popolo in realtà risponde amen, amen, così sia, le benedizioni. Quindi non è tanto una struttura che è indirizzata a qualcuno specificamente, come sono per esempio le benedizioni di Giacobbe, come sarà la benedizione che Mosè dà a tutte le tribù alla fine della sua vita, quanto piuttosto un impianto generale che è molto connesso al grande tema che è un po' uno dei fili ricorrenti di questi capitoli, che è la scelta, diciamo, tra il bene e il male, la scelta tra la vita e la morte. In questo senso forse dovremmo trovare una terminologia un pochino più raffinata rispetto al tema benedizione e maledizione, perché forse è un po' fuorviante questa idea.
Come potremmo dire invece?
Mi sembra che il principio sia la affermazione dei principi positivi e la negazione del loro contrario, più che il principio specifico della benedizione e della maledizione. Questo è un po' l'impianto che tutto sommato dà anche una chiave di lettura a tutte queste norme generali o specifiche che sono ricorrenti nel libro del Deuteronomio, ovvero l'idea che questa sia in qualche modo una cornice comportamentale, anche una cornice concettuale dentro la quale il popolo di Israele si deve muovere. Allora è la riaffermazione e la presa di distanza.
Ecco, allora leggiamo subito questo breve passo e vedremo che appunto si tratta poi, come si può dire, delle condizioni per rispettare quel patto, no? Qualcosa del genere.
Sì.
Ecco, allora sentiamo cosa dice.
Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione. La benedizione se obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, che oggi vi do. La maledizione se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dei stranieri che voi non avete conosciuto. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso, tu porrai la benedizione sul monte Gerizim e la maledizione sul monte Ebal. Questi monti non si trovano forse oltre il Giordano, oltre la via verso occidente, nella terra dei Cananei che abitano l'Araba, di fronte a Galgala, presso le querce di Morè? Voi, di fatto, state per attraversare il Giordano, per prendere possesso della terra che il Signore vostro Dio vi dà. Voi la possederete e l'abiterete. Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi.
Ecco, allora lei come direbbe invece, pongo davanti a voi questa benedizione, questa maledizione?
Allora, vi propongo una traduzione leggermente rielaborata che riprende il commento tradizionale. Io pongo davanti a voi la possibilità di ricevere la benedizione e la maledizione, e questi due concetti si riferiscono però a ciò che verrà recitato sui monti Gerizim e Ebal, ovvero su un fenomeno, una modalità, una strategia specifica che più avanti viene indicata, in cui vengono divise tutte le tribù in due parti, vengono messe in questi due monti e in mezzo i sacerdoti recitano le formule prescritte e poi, rivolgendosi da un lato o dall'altro, appunto recitano la parte positiva e la parte negativa. Quindi questo ci sta dicendo che non è né una indicazione di chi è che riceverà la maledizione e di chi riceverà la benedizione, quanto piuttosto, proprio direi così, una spartizione spaziale che è anche una spartizione concettuale. Due spazi separati, uno in contrasto con l'altro. E la direzione verso lo spazio a cui perterrebbero le benedizioni non è altro che la direzione verso il positivo. È molto significativo che in un brano su cui eventualmente ritorneremo si parla da una parte della coppia bene e male, dall'altra vita
e morte.
E quando Dio dà l'indicazione al popolo dice non sceglierai il bene ma sceglierai la vita.
Allora, quindi, questo quindi significa non un'indicazione morale, ma la possibilità di vivere bene.
Esattamente. Quindi l'elemento rilevante non sembra l'opposizione etica, quanto la opposizione tra un modo di vivere e un altro modo di vivere. È evidente che se la cornice normativa è la cornice della legge rivelata da Dio, questa legge rivelata da Dio è la struttura portante dell'esistenza, e quindi scegliere di aderire a questa cornice, a questa dimensione normativa, in realtà è scegliere la vita.
Ecco, però per scegliere di aderire a questa cornice, come lei dice, in realtà si deve scegliere un monte, poi si deve scegliere un santuario, si deve scegliere, ecco, quindi c'è anche molto forte questa concretezza, questa visività, no, dell'elemento materiale.
Sì, ma credo che sia sostanzialmente strategica la visualizzazione, come dire, è un po' un, diciamo così, espediente didattico, didascalico, questo di identificare in uno spazio specifico la direzione della benedizione, in un altro spazio specifico la direzione del suo contrario, quanto piuttosto qualcosa,
ecco, ma
di sostanziale.
Qui dove siamo? Cioè, siamo già stanziali qui,
no.
Cioè, in realtà
siamo ancora prima dell'entrata nella...
Sì, però
nella...
siccome probabilmente è stato scritto dopo questo testo, si fa riferimento a, come dire, a già un centro della vita di culto, no?
Si sta facendo riferimento in questo punto a qualche cosa che cronologicamente arriverà dopo il momento specifico in cui si suppone che queste cose siano date. Quindi è evidente, no? Quando entrerete nella terra di Israele, allora questa sarà la procedura. E diventa ancora più significativo il principio, perché evidentemente la concretizzazione dell'esistenza della legge di Dio è possibile solamente nel momento in cui effettivamente il popolo di Israele si stanzia nella terra di Israele. Potremmo dire che in fondo i 40 anni di permanenza nel deserto sono 40 anni di passaggio, e nel senso concreto del termine, ovvero è il passaggio molto lungo dalla schiavitù alla libertà, ma anche una sorta di preparazione a una vita che è integralmente regolata dalla legge divina, e che evidentemente è possibile concretizzare solamente nel momento in cui si è dentro la terra.
Ecco, qui però, quando si farà poco più avanti riferimento all'unico santuario, in realtà c'è già il Tempio di Gerusalemme che è, come dire, da una parte prefigurato, dall'altra già vissuto e già distrutto probabilmente, no?
Il punto di riferimento culturale è evidentemente Gerusalemme. Ora noi abbiamo due possibili letture: una lettura storico-critica che sulla base della teoria delle fonti ci dà una stratificazione cronologica della redazione del testo, invece una lettura tradizionale che evidentemente, vedendo il testo come un testo rivelato, lo vede unitario e cronologicamente precedente allo stanziamento.
Come si fa a, come dire, equilibrarsi fra queste due letture che credo in lei siano presenti, perché non si può abolire la lettura storico-critica, e d'altra parte capisco che per lei è importante questa lettura sostanziale, non so come dire.
Io penso che sia indubbiamente molto difficile equilibrarsi tra queste due letture, perché di fatto sono in un certo senso reciprocamente esclusive, nel senso che da una parte...
Forse però no. Cioè...
Diciamo che da una parte la prospettiva storico-critica, archeologica, generale, che diciamo storicizza il testo, ne abbiamo già parlato credo in altre occasioni, rischia di diventare una lettura in un certo senso impoverente della ricchezza del senso del testo, perché il testo storicizzato alla fine si assottiglia dal punto di vista della sua profondità, perché ovviamente non può che essere riferito e riferibile, deve essere riferito e riferibile al tempo e al luogo in cui questo è stato prodotto. La sua invece liberazione, diciamo così, dalla contestualizzazione ne permette una lettura evidentemente più ampia. A me sembra che dal punto di vista sostanziale forse le cose non cambino poi tanto, diciamo, nel senso che la prospettiva della centralità del santuario, ad esempio, se è questo di cui vogliamo un attimo parlare, è una prospettiva che nel testo biblico è ricorrente, e nel testo della Torah, ovvero nel Pentateuco, è ricorrente addirittura dal sacrificio di Isacco, cioè questa centralità di quel luogo come il luogo privilegiato della relazione uomo-Dio è costitutiva, è veramente una sorta di ritornello. Quindi che questo poi sia a posteriori una giustificazione della scelta di quel luogo, ossia invece a priori la destinazione di quel luogo a questo compito, a questa funzione, tutto sommato...
Sì, perché forse
può...
poi la lettura storica, come dire, ne evidenzia anche, cioè evidenzia l'intenzionalità del testo e quindi ne mette in rilievo il valore più profondo.
Potrebbe essere sovrapponibile la lettura numero uno e la lettura numero due.
Sì.
Potrebbero convergere in effetti.
Senta, allora poi seguono una serie di norme che sono veramente tantissime, l'istituzione di nuovo delle tre feste di pellegrinaggio, la consacrazione a Dio dei primogeniti, ecco, sono tantissime, vorremmo fermarci soltanto su alcune. Ci sono a un certo punto le regole per i giudici. Tu costituirai giudici e scrivi in tutta la città, non farai violenza, essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze, non farai violenza al diritto, non avrai riguardi personali, non accetterai regali perché il regalo acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti, la giustizia è solo la giustizia, seguirai e così via. Ecco, intanto chi erano questi giudici, che cosa dovevano giudicare e insomma di grande, non solo attualità, ma anche di grande forza attuale, di grande modernità questa.
Direi sono due gli elementi che mi sembrano interessanti da sottolineare per quanto riguarda la funzione dei giudici. La prima è evidentemente quella giudicante, e considerando che nel Deuteronomio, ma in generale in tutto il testo del Pentateuco, la componente normativa è una componente se non prevalente comunque molto molto forte, evidentemente il giudice non è altro che colui che deve essere il garante dell'applicazione della legge e di conseguenza ne diventa anche sostanzialmente un interprete. Le due funzioni tendono a coincidere. Questo significa che da una parte il giudice deve avere una competenza giuridica specifica e una levatura morale assolutamente specchiata, il ritorno sull'attenzione a quanto si debba essere lontani dalla corruzione è evidentissimo nel testo, quanto per l'appunto un anche elemento tutto sommato forse blandamente interpretabile come corruzione deve essere ben presente agli occhi del giudice. Faccio un esempio: un maestro ci dice che nessuno che svolge la funzione di giudice dovrebbe accettare nemmeno l'offerta, oggi diremo, di un caffè da nessuno, perché potrebbe trovarsi un giorno nella condizione di dover giudicare tra la persona che gli ha offerto il caffè e qualcun altro, e questo potrebbe in qualche modo indurlo in favore dell'offerente o in sfavore dell'offerente. Quindi questo è un primo aspetto della questione. Il secondo aspetto della questione è che poi il giudice diventa interprete della legge, e questa legge anche è la parola di Dio, e quindi la componente esegetica, diciamo così, anche produttiva di legge è un'altra componente che pertiene alla funzione del giudice. Basta ricordare che quando si parla del luogo dove saranno i giudici, che è anche il luogo dove il Signore avrà scelto di risiedere, si sta parlando del Sinedrio, che non a caso era posto dentro il santuario. Allora, questa sovrapposizione spaziale è una sovrapposizione molto molto significativa, perché significa che il Sinedrio è sì da una parte la Corte Suprema, diremmo così, l'istanza giuridica finale nell'ipotesi in cui quelle locali non abbiano trovato una soluzione alla contesa, al caso, ma è anche il luogo dove continuamente nello studio del testo si produce concretamente la legge. E un verso famoso dice: perché la legge uscirà da Gerusalemme. Che cosa vuol dire legge uscirà da Gerusalemme? Sarebbe stato più logico trovare un verso che dicesse la legge uscirà dal Sinai, essendo il luogo, il Sinai, dove Dio si è rivelato. Invece la legge, ovvero la Torah, esce da Gerusalemme perché il luogo in cui si studia, si interpreta, si produce giuridicamente, anche il luogo dove di fatto si produce la Torah, cioè in un certo senso
viene interpretata
e questo in un certo senso ci dice che l'uomo collabora nella produzione di rivelazione con Dio.
Naturalmente questo poi nei tempi darà luogo a molti problemi, perché cioè unire nella stessa persona l'interprete della Torah e il giudice può dar luogo a poi quei fenomeni, quelle derive che conosciamo anche in altre civiltà, in altre culture.
Diciamo però che la dimensione interpretativa, la funzione interpretativa era essenzialmente dell'ultima istanza giuridica, non di tutte le istanze giuridiche, certo. Quindi era in qualche modo quell'immagine degli anziani che accompagnano Mosè nel testo biblico, che poi diventa l'archetipo, il prototipo un po' del Sinedrio, dei 70 anziani insieme a Mosè, dei 71 quindi membri del Sinedrio.
Senta, più avanti ci sono delle prescrizioni per il re. Ci sono già i re o anche qui è lo stesso discorso?
Il re ovviamente nel periodo del deserto assolutamente al di là da venire.
Dopo, sì.
Assolutamente al di là da venire. Ma è interessante anche in questo caso mettere in luce alcuni aspetti. Il primo aspetto è che in un certo senso la figura regale, una figura che tutto sommato è una sorta di concessione a una esigenza umana, che effettivamente poi noi troveremo realizzata quando Samuele dovrà scegliere come re Saul, diciamo scelta che tutto sommato lui è un po' restio dal fare, perché gli sembra una sorta di sfiducia nei confronti del re dei re, ovvero di Dio. Però il testo biblico lo prescrive come prescrizione evidente, con però dei correttivi. Questi correttivi sono dei correttivi che tutto sommato sono sempre una sorta di limitazione, una sorta di prepotere.
Dice, non dovrà avere un gran numero di mogli perché il suo cuore non si smarrisca, neppure abbia grande quantità di argento e di oro.
Insomma, questo tema della ricchezza e della seducibilità è un tema che mi sembra possa essere traslato anche in altro, non solamente alla figura del re, ovvero chi ha il potere deve essere molto attento alle seduzioni della ricchezza, alle seduzioni di qualsiasi altro ambito possano venire. E in fondo anche la proibizione di avere tanti cavalli, che è un'altra delle proibizioni che si riferiscono al re, è una proibizione significativa, perché i cavalli erano gli animali che erano soprattutto allevati in Egitto, e quindi il re non deve avere questa sorta di tentazione di ritornare indietro, cioè di fare un percorso all'inverso, che in questo caso evidentemente è il percorso verso l'Egitto, ma forse potrebbe essere metaforizzato.
E poi il suo cuore non deve insuperbire altre cose ancora. Dunque poi abbiamo un riferimento, ne abbiamo già parlato ma molto di sfuggita, alle città rifugio per gli omicidi come dire involontari. Perché queste città rifugio?
La premessa è che nel testo biblico all'omicidio volontario corrisponde la pena di morte. Il problema è come invece relazionarsi a un omicidio involontario, ovvero quando una persona senza nessuna intenzione, e potremmo dire per una sorta di incidente, che però può essere un incidente dovuto alla sua disattenzione, causa la morte di un'altra
persona.
Chiunque
abbia ucciso il suo prossimo senza che l'abbia odiato prima.
Quindi va però messo in rilievo, secondo la lettura che ne dà la tradizione rabbinica successiva, che noi abbiamo tutto sommato tre possibilità. La possibilità è numero uno, è quella dell'omicidio volontario, ovvero io voglio uccidere una persona, la uccido. La seconda è dell'omicidio totalmente involontario, quindi nel quale non avevo nessuna nemmeno colpa di disattenzione. Poi una fase intermedia che potremmo chiamare omicidio oggi forse colposo, ovvero io non ho intenzione di uccidere, ma per una colpa di disattenzione io causo la morte di un terzo. Allora, il primo caso era punito con la pena di morte, il terzo è punito con l'esilio nella città rifugio, e il secondo invece non è punito per niente, perché quando c'è totale involontarietà non esiste nemmeno la pena. La città rifugio diventa quindi in un certo senso, da una parte, una protezione, così ce la presenta perlomeno il testo biblico, del omicida colposo nei confronti di eventuali vendicatori appartenenti alla famiglia dell'ucciso, ma dall'altra diventa anche una pena, ovvero il
quindi
testo
è
biblico
un po' come la prigione,
è un
diciamo
po' molto come la prigione in verità, perché il testo sembrerebbe suggerirci che la persona che ha commesso questo omicidio, chiamiamolo colposo, fugge nella città rifugio. In realtà la tradizione rabbinica ci dice che esiste un processo
per cui viene mandato,
è una condanna in verità. Addirittura la Mishnah, il codice rabbinico del secondo secolo, ci dice che tutti gli omicidi in prima istanza erano portati nelle città rifugio, venivano poi richiamati per essere giudicati al tribunale e dopo la sentenza potevano essere condannati a morte qualora fosse stato verificato dal tribunale che l'omicidio era volontario, rimandati a casa se non c'era nessuna volontarietà, e invece rinviati ancora una volta nella città rifugio se l'omicidio era colposo. C'è un altro elemento interessante di questa storia dell'omicidio colposo della città rifugio, perché l'omicida doveva restare lì fino alla morte del sommo sacerdote che era in carica nel momento in cui era stata emanata la sentenza. Una norma molto strana, anzitutto perché non ci dà una definizione precisa dal punto di vista temporale della pena. Potrebbe essere una pena che dura pochissimo se il sommo sacerdote in carica muore poco dopo tempo, e invece potrebbe essere anche una pena molto lunga se muore dopo molti anni. Addirittura uno poteva morire mentre era in città rifugio se il sommo sacerdote non fosse morto. Anche qui la tradizione rabbinica ci viene d'aiuto, dice che in un certo senso il sommo sacerdote ha una responsabilità, perché il sommo sacerdote non ha pregato a sufficienza affinché incidenti di questo genere non accadessero. E quindi ecco il legame che c'è tra la permanenza e la figura del sommo sacerdote.
Ecco, poi ci sono anche molte prescrizioni relative alla guerra, sulle quali adesso non ci fermeremo, però qui compare una parola, la guerra santa. Ecco, una giusta interpretazione? Non tanto.
Non direi.
Perché?
Mi sembra che la distinzione, almeno nella lettura tradizionale del testo biblico, è tra quella che viene chiamata guerra obbligatoria e quella che viene chiamata guerra facoltativa. La guerra obbligatoria è quella prescritta da Dio, in questo contesto è la guerra per la conquista della terra di Canaan, che è la terra di Israele. Quella è l'unica guerra obbligatoria, tutte le altre sono guerre facoltative. La santità o non santità mi sembra che sia un'aggettivazione, un'aggiunta che non corrisponde al senso profondo della distinzione tipologica tra questi generi, diciamo così, di guerra.
Ecco, poi in queste prescrizioni per la guerra c'è anche una prescrizione molto delicata, direi, che è: quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo per espugnarla e conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure, ne mangerai il frutto ma non li taglierai, perché l'albero della campagna è forse un uomo per essere coinvolto nell'assedio, soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto per costruire opere d'assedio contro la città che è in guerra con te. Ecco, quindi salvare ciò che fruttifica.
Direi che da questa norma biblica ne deriva una ancora più generale nella tradizione rabbinica, ovvero la proibizione della distruzione gratuita della natura. Quindi qui il precetto è connesso alla situazione della guerra, ovvero in guerra, anche in guerra comunque non ti è legittimata la distruzione degli alberi da frutta, però questo poi è ampliato dal punto di vista normativo, arrivando appunto alla definizione della proibizione della distruzione gratuita di ciò che la natura può produrre,
può offrire, può dare come frutto. Senta, poi c'è un'altra cosa relativa, una norma relativa al figlio ribelle. Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre, e benché l'abbiano castigato non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno, lo condurranno dagli anziani della città alla porta del luogo dove abita e diranno agli anziani della città che questo figlio è testardo e ribelle. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà, così estirperai da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore. Ora questo glielo pongo come questione, perché recentemente abbiamo avuto qui Guido Chiesa, che è un regista che ha fatto un bel film su Maria di Nazareth, e lui ribadiva che appunto l'Antico Testamento prescrive delle cose terribili per i figli, alla qual cosa noi gli obiettavamo che sì, l'Antico Testamento, ma erano probabilmente pratiche usate in tutto il Medio Oriente antico, non è che sia... Ecco, lei come accoglie questa prescrizione?
Allora, questa prescrizione è oggetto di una rielaborazione rabbinica articolatissima. Nella Mishnah e poi nel Talmud esiste un capitolo intero dedicato solamente a questa norma, che è evidentemente una delle norme, per certi versi, più sconcertanti della Bibbia, perché è una norma nella quale apparentemente i genitori, per una ribellione che non si capisce bene in che cosa consiste, perché il testo è in questo senso molto criptico, sono pronti a portare in giudizio il figlio e sono pronti anche a che questo giudizio si concluda con la morte. Ora, la tradizione rabbinica, per me è molto importante sottolineare il principio secondo il quale, dal punto di vista ebraico, la interpretazione del testo scritto è quella della tradizione rabbinica. In questo caso la tradizione rabbinica estremizza il dettato scritto, da una parte dicendo che questo è un puro caso giuridico ipotetico che non si è mai realizzato nella storia,
insomma,
e in secondo ordine concretizzando le procedure in maniera tale da renderlo di fatto assolutamente impraticabile. Faccio un esempio tanto per intenderci: il testo dice che il non ascoltato la voce del padre e della madre, questo da un certo punto di vista significa che il padre e la madre debbono essere assolutamente concordi e addirittura debbono avere quasi lo stesso tono di voce. Allora, se metaforizziamo la prescrizione, in realtà qui si sta proponendo una riflessione molto generale sull'educazione. Allora è forse un po' banale dire che nel testo biblico ci sono cose molto crudeli, apparentemente così. Nella sostanza, se noi separiamo questa norma dalla sua reale attuazione, forse stiamo parlando di che cosa significa educare e di che cosa significa per due genitori essere concordi, visto che i genitori non sono mai totalmente concordi. Questo di fatto rende totalmente impraticabile. È come se si dicesse: c'è il rischio nell'educazione in cui padre e madre sono assolutamente identici dell'annullamento del figlio. È bene in una educazione che ci sia una prospettiva plurivoca tra padre e madre.
È chiaro che tutto questo avviene perché è insostenibile, preso così alla lettera, no? Allora però viene anche da chiedersi perché alcuni dei precetti vengono eseguiti alla lettera, per esempio nella scelta dei cibi da mangiare o da evitare, eccetera, eccetera, e per altri invece è necessaria tutta questa elaborazione per uscirne fuori, perché non è pensabile che...
Io direi che in verità questo tipo di procedura è un tipo di procedura che comunque di fatto è applicata a tutti i precetti. Ciò che ci stupisce è quando il differenziale tra il testo scritto e, chiamiamolo, l'interpretazione o comunque l'apporto della tradizione orale è molto pronunciato, come in questo caso o in altri casi, famoso per esempio occhio per occhio, dente per dente, e invece i casi in cui questo differenziale è meno sensibile. Ma un differenziale tra quello che appare nello scritto e quello che la tradizione ci traduce in applicabilità è, direi, presente in tutti i precetti della tradizione ebraica.
Ecco, poi rispetto a questo precetto così crudele, diciamo, ce ne sono altri di una straordinaria delicatezza, come per esempio al capitolo 24: non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nella tua città, gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e lo desidera, così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Ma più ancora poi dice: quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno, te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. Se quell'uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno, dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché gli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come una cosa giusta agli occhi del Signore. E poi si dice anche più avanti, in altri versetti, non se c'è un povero, non fargli direttamente l'elemosina, ma lascia nel campo qualche cosa, un po' di uva, un po' di olio, un po' di olive, in modo che lui la possa prendere senza vergognarsi. Ecco, queste sono cose invece di una delicatezza estrema.
Ecco, allora forse uno deve, il compito è quello di ricostruire un quadro generale in cui adeguatamente a posto sia una che l'altra prospettiva, sia una norma che l'altra norma. Allora la distinzione attraverso l'estremizzazione di norme, diciamo, crudeli e di norme invece misericordiose è di fatto una grande semplificazione, perché il contesto, il testo, il sistema è un sistema che le contiene ambedue. Allora dobbiamo riuscire a capire, forse a calibrare l'una in rapporto con l'altra. Le ultime che sono state citate sono, mi sembra, delle norme molto evidenti in cui viene sottolineato il diritto che non deve essere mai calpestato, e viene sottolineato anche quanto nel diritto ci debba essere attenzione umana nei confronti di chi ha diritto a un certo diritto, se mi si passa l'espressione. Insomma, non è solamente una questione di dover rendere a chi ha prestato, dover dare quello che il salariato deve ricevere, ma anche il modo in cui questo avviene. Allora ecco, mi sembra che per mettere insieme questo con il precetto precedente del figlio ribelle si debba fare uno sforzo che va al di là di una percezione esclusivamente immediata di quello che il testo ci sembra sostenere.
Ecco, poi al capitolo 26 abbiamo una sorta di parentesi molto importante, una confessione di fede di Mosè che in qualche misura deve servire da modello per ogni ebreo, che adesso ascoltiamo.
Mio padre era un arameo errante. Scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia.
Allora, mio padre era un arameo errante, questa è una sorta di ritornello che poi è tornato insistentemente come immagine nella storia del popolo ebraico.
Allora, anche su questo abbiamo letture possibili multiple. Allora, la prima lettura è questa, ovvero la prima lettura è una sorta di sintesi della dimensione erratica dell'origine e poi della erraticità desertica che ha portato alla terra di Israele, e in effetti questa è una dichiarazione che viene fatta ad alta voce nel momento in cui il fedele andava nel santuario e dava al sacerdote un paniere con delle primizie. È quella che appunto si chiama una sorta di confessione per le primizie. E quindi in questo senso, nel momento in cui si gode del prodotto della terra, che appunto, come dice una delle ultime affermazioni della dichiarazione, gocciola latte e miele, si ricorda il percorso dalla erranza allo stanziamento. In maniera però assai significativa, la lettura che ne dà una rilevante parte della tradizione esegetica interpreta la prima parte della dichiarazione in maniera totalmente diversa, perché il problema è come mai e per quale ragione mio padre dovrebbe essere indicato come un arameo, cioè chi sono questi aramei di cui si sta parlando, qual è l'arameo di cui si sta parlando. Allora, in realtà nel testo biblico, in particolare nella Genesi, l'arameo è Labano, perché così viene più volte identificato nel testo della Genesi, Labano, l'arameo. Ora, Labano chi è? Labano è il suocero di Giacobbe, perché è il padre delle sue due mogli, Rachele e Lea, e anche il fratello di Rebecca, ovvero lo zio di Giacobbe stesso. Quindi Labano da una parte fa completamente parte della genealogia del popolo di Israele, e dall'altra però è visto anche come il prototipo dell'oppressore, e quindi la traduzione di questa prima parte del verso sarebbe: l'arameo voleva distruggere mio padre. Quindi non mio padre era un arameo
completamente diverso,
ma l'arameo voleva distruggere mio padre, ovvero l'arameo Labano voleva distruggere mio padre. Allora mi sembra che però, come sempre, si debbano mettere insieme le diverse
tenere
letture,
le due possibilità.
Allora, da una parte noi abbiamo una assunzione di identità che parte dall'essere, diciamo così, aramei erranti, e dall'altra anche però assumiamo che all'origine della famiglia di Giacobbe c'è un conflitto dentro la famiglia tra lo zio Labano arameo e il nipote Giacobbe, che ha anche il suo genero e che è l'origine del popolo di Israele. Come dire che è una questione di identità assai complessa quella del popolo di Israele, nella quale c'è sia l'erranza ma anche un conflitto dentro la famiglia e tra generazioni che è ricorrente, soprattutto nella fase patriarcale.
Questa erranza nella parola ebraica c'è anche, come in italiano, il concetto di errore, oltre che di errare, o no?
Non direi, è più piuttosto invece l'idea della distruzione.
Del distruggere. Bene, allora, in conclusione leggiamo dal capitolo 30 quel passo al quale lei faceva prima riferimento, che ci indica dentro quale quadro collocare allora tutte queste norme e tutti questi precetti.
Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro, e se tu non ascolti, e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
Allora, il quadro, cioè il senso di tutta questa legge è, cioè, io te la do perché tu viva.
Direi che il primo riferimento molto rilevante è quello alla libertà, evidentemente. Di che cosa sta parlando? Di una opzione che viene posta da Dio di fronte all'uomo. Cioè, l'uomo può scegliere.
Anche di una difficile scelta.
È una scelta evidentemente molto difficile, ma è esattamente la stessa scelta che ci rimanda ai primi capitoli della Genesi, quando si parla dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questa è la oramai identità costitutiva dell'uomo da quel momento. L'uomo da quel momento conosce il bene e il male, cioè è perennemente di fronte a una necessità di scegliere tra una strada
però
e
lì,
l'altra
lì
strada.
C'era un divieto, qui invece pongo davanti a te le due strade.
Mi sembra che il porre le due strade non è altro che conseguenza del fatto che siamo in un mondo che è successivo all'episodio del
più
frutto.
Complicato anche.
È un mondo più complicato, è un mondo in cui in un certo senso forse era vero già per Adamo, ma dopo aver mangiato il frutto dell'albero lo è assolutamente per tutta la sua discendenza. È una questione costante di scelta. E è costante la necessità di scelta proprio perché le distinzioni non sono poi sempre così nette, così evidenti, perché se fossero nette ed evidenti sarebbe molto semplice per certi versi scegliere. Il problema è che la scelta invece è nella mescolanza tra bene e male, tra potenzialità positive e potenzialità negative, tra un istinto di morte e un istinto di vita. Allora Il quadro è questo, il quadro è il quadro nel quale la scelta e l'opzione è posta davanti all'uomo. L'uomo può fare questa libera scelta e questa scelta evidentemente è tra il seguire la via del Signore, lo dice il testo abbastanza chiaramente, osservare i suoi precetti, i suoi statuti, le sue leggi. Quindi la scelta è se entrare dentro questo sistema, potremmo dire, che è il sistema che è ampiamente rappresentato da tutte le norme che sono state brevemente qui riassunte, di tutte le altre che sono nel Deuteronomio e tutte le altre che sono nel testo biblico, oppure porsi al di fuori di questo sistema. È chiaro che anche una scelta parziale diventa problematica da questo punto di vista, perché scegliere parzialmente vuol dire comunque fare una cernita tra una serie di parametri che sono dati come via e strada e legge di Dio e una serie di parametri che potrebbero essere una mescolanza di questi e di quelli. Questo è un po' il compito dell'uomo. Il testo sembra dirci che la scelta di vita è la scelta di inserimento dentro questo contesto, dentro questo sistema.
Bene, allora grazie molte, spero che ci risentiamo abbastanza presto.
Grazie, grazie infinite.
La prossima settimana chiuderemo la lettura del Deuteronomio con la morte di Mosè e sarà con noi Paolo De Benedetti. Ricordo che Paola Tagliolini cura il programma, Antonella Borghi in regia, Carlo Fabiani ci ha assistito per la parte tecnica, Danilo De Girolamo invece ha letto i testi. Ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare le informazioni sulle nostre puntate. Stiamo per arricchirlo anche di nuove rubriche e ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.